Dunque, nel capitolo di Giovanni, capitolo 3, cosa c'è scritto? Famoso. Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non sia giudicato, ma abbia vita eterna. Allora, poi qualcuno se vuole leggere Galati, il capitolo 3. Qualcuno che vuole.
O calati insensati, chi vi ha ammaliato per non ubbidire la verità? Voi, davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato ritratto crocifisso fra voi. Questo solo desidero sapere da voi. Avete ricevuto lo Spirito mediante le opere della legge o attraverso la predicazione della fede? Siete così insensati che, avendo cominciato nello Spirito, vorreste finire nella carne? Avete sofferto tante cose invano, seppur è stato veramente invano. Colui, dunque, che vi dispensa lo Spirito e opera tra voi potenti operazioni, lo fa mediante le opere della legge? O mediante la predicazione della fede. Così Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Sappiate pure che coloro che sono dalla fede sono figli di Abramo. E la scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato le nazioni mediante la fede, diede prima ad Abramo una buona notizia: tutte le nazioni saranno benedette in te. Perciò, coloro che si fondano sulla fede sono benedetti col fedele Abramo. Ora, tutti coloro che si fondano sulle opere della legge sono sotto la maledizione, perché sta scritto: maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. Poiché è manifesto che nessuno è giustificato mediante la legge davanti a Dio, perché il giusto vivrà per la fede. Ora, la legge non proviene dalla fede, ma l'uomo che farà queste cose vivrà per mezzo di esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno. Affinché la benedizione di Abramo pervenisse ai gentili in Cristo Gesù, perché noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede. Fratelli, io parlo alla maniera degli uomini. Se un patto è ratificato, benché sia patto d'uomo, nessuno l'annulla o vi aggiunge qualche cosa. Ora, le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua discendenza. La scrittura non dice e alle discendenze, come se si trattasse di molte, ma come di una sola, e alla tua discendenza, cioè Cristo. Ora io dico questo: la legge venuta dopo 430 anni non annulla il patto ratificato prima da Dio in Cristo, in modo da annullare la promessa. Infatti, se l'eredità derivasse dalla legge, non verrebbe più dalla promessa. Or Dio la donò ad Abramo mediante la promessa. Perché dunque fu data la legge? Essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni, finché fosse venuta la discendenza a cui era stata fatta la promessa. Essa fu promulgata dagli angeli, perché per mano di un mediatore. Or il mediatore non è mediatore di una sola parte, ma Dio è uno. La legge dunque è contraria alle promesse di Dio? Così non sia, perché se fosse stata data una legge capace di dare la vita, allora veramente la giustizia sarebbe venuta dalla legge. Ma la scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato, affinché fosse data ai credenti la promessa mediante la fede di Gesù Cristo. Ora, prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi sotto la legge, come rinchiusi, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata nostro precettore per portarci a Cristo, affinché fossimo giustificati per mezzo della fede. Ma venuta la fede, non siamo più sotto un precettore, perché voi tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù. Poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché tutti siete uno in Cristo Gesù. Ora, se siete di Cristo, siete dunque progenie d'Abramo ed eredi secondo la promessa. Amen.
Grazie. Allora. Versetto 13. Chiaramente è un capitolo importante, sono convinto che molti si sono persi leggendo, no? Perché ci sono troppe cose, e mi rendo conto. Però volevo leggervi due versetti importanti. Il versetto 12 e 13. Ora la legge non proviene dalla fede, ma l'uomo che farà queste cose vivrà per mezzo di esse. Cristo, eccolo qua, ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno. E poi, insomma, è da studiare, cari fratelli e sorelle, la parola di Dio va studiata. Non c'è da fare. E dobbiamo avere questa passione forte per questo. Allora, io andrei ancora, non c'è. Allora io andrei ancora, Renata se vieni qua, allora io andrei ancora in 1 Pietro, vediamo, aspetta,
non capito
perché, dunque capitolo 1, leggiamo dal 13. Sì.
Perciò, avendo cinti i lombi della vostra mente, siate vigilanti e riponete piena speranza nella grazia che vi sarà conferita nella rivelazione di Gesù Cristo. Come figli obbedienti, non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamato è santo, voi pure siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi, perché io sono santo. E se invocate come padre colui che senza favoritismi di persona giudica secondo l'opera di ciascuno, conducetevi con timore per tutto il tempo del vostro pellegrinaggio, sapendo che non con cose corruttibili come argento o oro siete stati scattati dal vostro vano modo di vivere, tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come di agnello senza difetto e senza macchia. Preconosciuto prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi, che per mezzo di lui credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, affinché la vostra fede e speranza fossero in Dio. Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità mediante lo Spirito, per avere un amore fraterno senza alcuna simulazione, amatevi intensamente gli uni gli altri di puro cuore, perché siete stati rigenerati non da un seme corruttibile, ma incorruttibile per mezzo della parola di Dio vivente e che dura in eterno. Poiché ogni carne è come l'erba ed ogni gloria d'uomo è come il fiore dell'erba. L'erba si secca e il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola che vi è stata annunziata. Amen.
Amen. Grazie. Allora, accomodatevi. L'abbiamo visto anche altre volte, eccetera, eccetera. Non è così importante. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza. Eravamo nell'ignoranza, non sapevamo. Sai, quando nasciamo, poi ci adeguiamo a quelle che sono le caratteristiche del mondo. Entriamo in quella mentalità della quale diciamo, è tutto normale, che male fa? Giusto? Poi c'è un qualcosa di così, ecco perché la parola di Dio è così potente, è così forte. Non ti porta da un'altra parte, va sempre alla sostanza. Perché desidera da noi questa sostanza. Poiché sta scritto, allora, ma come colui che vi ha chiamati è santo, voi pure siete santi in tutta la vostra condotta. Siate santi, scusate. Poiché sta scritto, siate santi perché io sono santo. E se invocate come padre colui che senza favoritismi di persona giudica, secondo l'opera di ciascuno, conducetevi con timore per tutto il tempo del vostro pellegrinaggio. Qual è il tempo del nostro pellegrinaggio? Questo. E qui il versetto dopo. Sapendo che non con cose corruttibili, come argento ed oro, siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere, cioè dal vostro modo inutile di vivere, tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come agnello senza difetto e senza macchia. Vedete? Riconosciuto prima della fondazione del mondo, cioè tutto è stato preparato prima, e anche la nostra vita. Quello che sta succedendo adesso ad ognuno di noi, il Signore lo conosceva già, anche questo che sta succedendo a me, tutto conosce il Signore. Ma c'è scritto che ogni cosa coopera al bene di coloro che amano Dio. Come posso io pensare che non sia così. Anche quando purtroppo sto, diciamo, me la cavo se non salto con l'asta. Però voglio dire, come posso io pensare il contrario? Ho pensato, sono cose che ne parlavo a mia moglie ieri, siamo andati a fare la passeggiata quando possiamo, come tutti i giorni. Parto un po' piano piano, poi ho bisogno di carburare. È chiaro che si parla di questo, si parla dell'altro. E consideravo una cosa. Se per disgrazia io non avessi comprato l'alloggio sotto, ma quello sopra, o in un posto dove non c'è l'ascensore, cosa devo fare? Cosa devo dire? Io abito in un posto che per la mia situazione è praticamente perfetta. Cosa devo dire? Prendo atto. Se penso a tutta la mia vita, cosa devo dire? Prendo atto che il Signore. Ma cosa dice? Voi siete stati riscattati col prezioso sangue di Cristo, come di agnello, senza difetto e senza macchia. Questo agnello è stato preconosciuto prima della fondazione del mondo. Quindi, cosa possiamo dire? Anche noi, se siamo salvati, non perché il Signore ha detto a quello è salvato, siamo stati preconosciuti prima della fondazione del mondo, lo dice la scrittura. Quando si legge la parola predestinati, non significa che il Signore fa favoritismi. Abbiamo letto poc'anzi o no? Voi siete stati riscattati, quindi non con nessun'altra cosa, non con le vostre teorie, non con i vostri pensieri. Che nessun'altra cosa potevate raggiungere la salvezza, che è un dono di Dio, enorme, la grazia. E questo è importante, fondamentale da capire. Ecco, questo è, dico, ma noi siamo convinti che il Signore. Ci capita una cosa, non sapeva che ci sarebbe capitata. E dice, ah, Signore, ma invece non è così. Ogni cosa è scritta davanti a Lui. Egli c'è scritto che crea, muove la nostra sostanza mente, di quelli che credono. La volontà, no? Ogni tanto ne parlavamo, Mara se non ricorderà quel versetto. Ogni tanto lei mi dice, egli crea l'agire e il volere. Esatto. Ma tutti ce lo ricordiamo. Cosa significa che siete stati comprati a caro prezzo? Non è poco. Cose che vanno al di là di ogni pensiero umano. Ma noi abbiamo bisogno di conoscere la mente di Dio. C'è scritto. Se non fosse scritto, se Se siamo in questo futuro, che è la mente di Dio, allora tutto il resto. Per quello vi dico, impariamo a contare i nostri passi. Se ci capita qualcosa nella vita, di imprevisto che non ce l'aspettavamo, che va al di là dei nostri programmi, cioè quello che pensavamo noi, dobbiamo sapere che Dio lo sapeva già. Quindi non dobbiamo guardare la cosa come se quello ha peccato. Io ho avuto un tumore e ha peccato. Ma se tutti gli uomini abbiano peccati e siano privi della grazia di Dio, questo è certo. E quindi vorrei che ognuno di noi imparasse a guardare questa realtà. Questa realtà che è trascendente, che non guarda alle nostre piccole ciafrusaglie qui sulla terra. Ecco cosa significa. Siate santi, perché io sono santo, e non solo. Se noi non consideriamo la parola di Dio sacra, non lo capiremo mai, ma non avremmo accesso alla vita eterna. Non pensiate chi disprezza le riprensioni del Signore. Leggendo il Vangelo scopre come Dio ci ha preconosciuti e ci ha salvati nel suo amato Figlio. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio affinché chiunque crede in Lui abbia vita eterna. Ora, questa creazione non ha nessun senso senza Dio. Non ha nessun senso, ditemelo voi. Cercatevi un senso. Qual è il senso delle nostre giornate? Andare a mangiare la pizza con i nostri amici. Ma certo, ci può fare piacere, ma è un'altra cosa. Un giorno siamo venuti al mondo secondo la sua meravigliosa creazione. Ci ha creati. E vivete in mezzo al verde, quando c'è una bella giornata, lo vedete da solo, e non solo. Che meraviglia. Quindi pensiamo e passiamo la nostra gioventù e siamo convinti che tutto quello che vediamo sia nostro. Sapete, quando uno è giovane è tutto nostro. Non è nostro. Non c'è nessuna cosa che ci appartenga. Zero. Zero, zero e zero. Ma tutto è suo. Le farfalle, che belle in questi giorni, vedo volare, i fiori, gli animali, gli uomini. E non riusciamo ad accettare il concetto che queste cose non ci appartengano. E la vita che Dio ha creato non ci appartiene, perché tutto è suo, tutto è suo. Ecco, quando dice in Romani la morte e la vita, nessuna cosa ci separeranno dall'amore di Dio che è in Cristo. È un concetto completamente diverso dal nostro. Che significa la morte e la vita? Ma sono due concetti. Pure così. Dobbiamo accettare, soprattutto con il passare degli anni, che qualcosa sia cambiato. Vedete, io sono un po' più vecchio di voi, no? E adesso, come dicevo prima all'inizio, anche la mia pelle inevitabilmente sta cambiando, non solo la vostra. quelli che hanno 50 anni e passa, cominciano a vedere qualche scricchiolio, diciamo, no? Qualche cosa che non... non è solo, è solo l'inizio. Poi vedete le pubblicità, la televisione, cioè oltre 50 anni prendete, mi viene quasi da ridere, prendete meglio ridere, prendete questo, prendete l'altro, perché va bene, dai. Ora, dobbiamo accettare. Ve lo dico, sapete che c'è tutto un capitolo sui giovani? Lo ricordate quando sta scritto cerca il tuo creatore? Ricordate qual è? Mi pare in Ecclesiaste. Cerca il tuo creatore fino a che sei in tempo. Cioè che sei giovane, no? Vediamo un attimino. Facciamo così. Aspetta. Sono contento che un po' di forza mi è tornata, almeno nel frattempo. Adesso arrivo, eh? I miei tempi sono biblici sempre.
12:1 mi sembra.
Io sono stato re di Israele in Gerusalemme. E questo è Salomone che scrive. Ho applicato il mio cuore a cercare e a investigare con sapienza tutto ciò che si fa sotto il cielo. Questa è un'occupazione penosa che Dio ha dato ai figli degli uomini, perché vi si affatichino. Allora, ma non è questo. Chi ha detto che il 12? Ah sì, e si sopra. Una generazione va e una generazione viene, la terra rimane. Non è, vabbè, poi dice tutti i fiumi corrono al mare, ma non è questo. Era quello che dice...
12:1 Ferruccio.
12:1. Ah, ma no, scusa, non era Ecclesiaste. Ah, ecco perché non lo trovavo, scusate. Sono biblici. Oh, ma l'avevo pensato, l'avevo anche scritto. È interessante. Oh, leggiamolo. Ma vuoi leggere tu? Vieni. E vieni, vieni.
Ma ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni cattivi e giungano gli anni dei quali dirai, non ho in essi alcun piacere, prima che si oscurino il sole, la luce, la luna, le stelle e ritornino le nubi dopo la pioggia, nell'età in cui i guardiani della casa tremano, gli uomini forti si curvano, le macinatrici smettono di lavorare perché rimaste in poche, quelli che guardano le finestre si oscurano. E le porte sulla strada si chiudono. Quando diminuisce il rumore della macina, uno si alza al canto di un uccello e tutte le file del canto si affievoliscono. Quando uno ha paura delle altezze e di spaventi per la strada, quando il mandorlo fiorisce, la locusta è un peso e il desiderio viene meno, perché l'uomo va alla sua dimora eterna e i piagnoni vanno in giro per le strade. Ricordati del tuo creatore prima che il cordone d'argento si rompa, il vaso d'oro si spezzi, la brocca si rompa alla fonte e la ruota vada in frantumi al pozzo e la polvere ritorni alla terra come era prima e lo spirito torni a Dio che lo ha dato. Vanità delle vanità, dice il predicatore, tutte vanità.
Okay.
E poi l'ultimo 13. Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo.
Ecco, vorrei dire soprattutto ai giovani, ricordati che il tuo creatore. Nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni cattivi e giungano gli anni nei quali dirai non ho più alcun piacere. Perché, hai visto, io conosco gli anziani, io ormai lo sono e lo sto anche man mano, divento più vecchio, se Dio lo vorrà. Ma prendo questo per lasciarti. Questo per quello, questo per l'altro. C'era mia suocera che diceva sempre: ah, caro, è brutto venire vecchi. E così. Poi qui c'è tutta una serie di che fa riferimenti al corpo umano. Cioè, prima che si oscurino il sole, la luce, la luna, le stelle, ritornino le nubi dopo la pioggia, la luce le sta parlando gli occhi, dopo nelle cui i guardiani della casa tremano, le gambe, già, di cui gli uomini forti si curvano, le macinatrici, i denti, smettono di lavorare, che è rimasto in poche, quelli che guardano dalle finestre si oscurano. Adesso ti aprono le cataratte, ma le porte sulla strada si chiudono quando diminuisce il rumore della macina. Quando uno ha paura delle altezze per la strada, ecco, ricorda del tuo creatore prima che il cordone d'argento si rompa, il vaso d'oro si spezzi, la brocca si rompe prima. Si rompa alla fonte, la ruota vada in frantumi al pozzo. E la polvere ritorni alla terra come era prima. Lo spirito torni a Dio che l'ha dato. Ecco. Allora, ecco, dobbiamo oggi. Quindi dicevo, è inevitabile. Poi succede tante volte che non tutti raggiungono i 50 anni, altri 60 o i 70. Non, dove sta scritto? Io ne conosco un mucchio che in questi 2 o 3 anni dove abito se ne sono andati molto prima. E mi chiedo come si può vivere senza Dio, senza averlo cercato, in nessun caso. Allora, dobbiamo accettare soprattutto con il passare degli anni che qualcosa sia cambiato in noi, il nostro corpo, come abbiamo letto prima, va disfacendosi, come sta scritto, e il Signore ci consola attraverso la sua parola, dicendoci, qualora il vostro esteriore, che è il corpo, va disfacendosi, così non deve essere il vostro corpo, il vostro uomo interiore, che pur si rinnova di giorno in giorno. Allora, la malattia e la morte che sopraggiungono e che i nostri anni sono volati via. Ecco, forse per un giovane è un po' difficile comprendere questo. Eppure, però Dio ci richiama a cercarlo prima. E in tutto questo ciclo della vita, l'uomo non si rassegna a prendere atto che sopra ogni cosa c'è Dio. Solo lui conta. Perché egli, Gesù ha detto, io sono la via, la verità è la vita, io sono la vita, in senso assoluto. Non può esistere vita senza di lui, né biologica né spirituale. Ma l'uomo non si rassegna assegna. Pazienza. L'uomo non si rassegna a prendere atto che sopra ogni cosa c'è Dio, né lo cerca della sua incredulità, la durezza del suo cuore. E come scrive Paolo, nella lettera ai Romani. Guardate, io quando posso cerco di incoraggiare o stimolare le persone che conosco, perché possano in qualche maniera riflettere, perché è una cosa vitale. Eppure, sì, è proprio così, mi rispondono. Ok, tipo quel messaggio che ho mandato l'altro giorno a quelli che in qualche modo dovrebbero aiutarmi nel mio studio. Uno scritto sì, è proprio vero, è proprio così, leggiamo, è così. Non è la prima volta. Allora, come scrive la lettera ai Romani, l'ira di Dio si manifesta dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che hanno soffocato la verità. Anzi, io ho notato che avvengono due fenomeni che a dir poco sono contrastanti. Poniamoci bene attenzione e stiamo attenti a questo. Il credente, più va avanti negli anni, più matura e più teme Dio. Non c'è un credente che non tema Dio, se non credi. Non è che sai che c'è scritto che anche Satana, il diavolo crede e trema, trema, che già sa di essere giudicato. E noi siamo, non ci pensiamo, ma questo è un altro argomento. Il credente è più maturo e più teme Dio, si pone veramente mille domande. Se ha fatto tutto quello che doveva e poteva per mettersi in regola con Dio, ma come credente. Eppure, egli sa, credente, che è stato pagato per lui un prezzo che nessun'altra cosa, un prezzo di riscatto. Perché? Perché tu disprezzi. Noi non ci mettiamo in regola. Noi disprezziamo questo dono che Dio ci ha fatto, che non ha prezzo. Non ha prezzo. Come? Per quello non c'è nessuna cosa per cui tu possa acquistare la salvezza. Eppure, egli sa. Il credente, che per lui è stato pagato un prezzo altissimo. È proprio per questo che si preoccupa di essere santificato più in fondo. Lo abbiamo letto poco fa. Siete santi perché io sono santo. E chi sì? E chi è santo si santifichi. Allora, l'incredulo e lo stolto dicono nel loro cuore: non c'è Dio. Non c'è Dio. Rifiutando ogni idea, seppur vaga, di lui. Vedevo in questi giorni un video sul famoso attore Alain Delon. Dicono che sia stato il più bel attore della storia. E guardando questo video, questo è un attore che ha ricevuto tutto, è stato un attore strepitoso dal punto di vista del successo, da ogni punto di vista. Ora è invecchiato e non si dà pace, come tutti questi personaggi che sembravano che il mondo fosse loro pieno. E dopo aver ricevuto ogni cosa, casualmente terrena, ora ha manifestato il desiderio di volersi suicidare. Ho detto chiaramente: per togliere a Dio, detto da lui, qualora ci fosse, ma la decisione è il momento. Cioè, dice, lo scelgo io quando morire, non tu. Trovo questo spaventoso. Il rigetto da parte dell'uomo, questo rifiuto a qualsiasi ipotesi di salvezza. Chiudersi nella propria disperazione. In Apocalisse leggiamo a un certo punto che gli uomini cercheranno la morte, tormentati da punture di insetti, dolori insopportabili, e quindi fuggiranno, si nasconderanno alla presenza del Signore. E c'è scritto, gridando, dice: alle rocce cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di costui. Ma non è sufficiente, perché c'è scritto che la morte fuggirà da loro. È una cosa terribile, cosa terribile. E allora, perché chiudersi nella propria disperazione, nella propria nullità? Perché? Perché un rifiuto così grande nei confronti del tuo creatore? Perché non fare il minimo sforzo per cercare di capire, ma cosa ti costa? E no, se no vengono messe in discussione tutte le mie teorie e non potrò più fare quello che voglio. Noi abbiamo imparato, se è vero, che quasi ogni cosa, anche nel Vecchio Testamento, veniva riscattata con il sangue in Israele. Questo proprio era propedeutico, anche quando si andava alla tenda di convegno. Dovevi pagare il riscatto, mezzo ciclo, primogenito, tutto. Questa legge è proprio per riscatto. Noi abbiamo invece imparato che anche noi siamo stati riscattati, cioè abbiamo detto, voglio dire, stati pagati, comprati a caro prezzo. Allora, questo devo far capire che tutto aveva un costo. Ora, o siamo riscattati da Cristo, oppure ci consegniamo volontariamente come schiavi nelle mani del padrone di questo mondo, di Satana. Noi tra le varie cose non parliamo mai di questo, eppure è una realtà che vive attorno a noi. Noi siamo una città dove lo spiritismo, e non solo lì, io mi ricordo quando ero ancora ad Asti, anche al giorno di Asti, non scherzo, un collega che diceva che faceva normalmente le sedute, lo chiamavano altri, poi si sedute spiritiche, cioè ogni tipo di male. Allora, questa è la mia grande domanda. Gesù mi ha veramente riscattato e pagato interamente per me e al posto mio il mio castigo? Questa è la mia domanda. E qual è la mia risposta di credente a questo fatto incredibile della storia? È incredibile perché nessuno, mi spieghi qualcuno di voi, se il cervello umano poteva concepire una salvezza del genere o l'intelligenza artificiale. Qualcosa che il cervello umano non avrebbe mai potuto concepire. Ecco la domanda che giro a voi, cari fratelli e sorelle. La giro a voi. Quindi se Gesù mi ha veramente riscattato, qual è la mia conseguenza? Qual è il mio comportamento nei confronti di chi ha pagato interamente il prezzo per me? Allora, il valore del corpo e dell'anima non è più quantificabile come il ciclo. Pagavano mezzo ciclo che veniva adoperato in Israele per riscattare qualcuno o qualcosa. Se qualcuno ha letto Osea, c'è scritto in un certo modo, vai, sposati con una donna infedele. E così è stato. E questa donna infedele faceva le corna, ovviamente, ad Osea. E poi Osea l'aveva riscattata per 15 cicli. Perché? Per liberarci dall'ira di Dio. Il figlio di Dio ha dovuto pagare il prezzo. È dovuto incarnarsi. Una cosa che noi... assumendo un vero corpo, ed entrare in questo mondo corrotto, vivere una vita di obbedienza. Questo ha fatto il Figlio di Dio. Ecco, se il Figlio di Dio è stato obbediente fino alla morte della croce, la domanda è, noi, quanto siamo stati obbedienti? Sto parlando obbedienti da credenti. È chiaro che prima, poi c'è scritto or Dio passando sopra i tempi dell'ignoranza. Allora io mi chiedo, perché Dio è stato obbediente fino alla morte, sulla croce. Ha annichilito se stesso. Sono cose che noi non possiamo comprendere così se non attraverso lo Spirito Santo. E noi quanto siamo obbedienti dopo aver creduto? Domanda. L'Apostolo Pietro, come abbiamo visto prima, dice, sapendo questo, che non con cose corruttibili siete stati riscattati. L'unica cosa di cui noi possiamo vantarci è la croce di Cristo. Paolo diceva, se c'è qualcosa di cui Posso vantarmi di quello. E allora la mia domanda è: quanto sono fedele a Cristo? O lo sono stato? Ho fatto tutto quello che era possibile prima del mio incontro con Lui? E noi diciamo: ma ho tempo per incontrarlo. È inutile dirvi che Satana inganna la nostra mente, il nostro cuore. Alla fine è colpa di Satana. Sapete, Satana fa il suo lavoro, ma noi, Adamo ed Eva, hanno peccato, sono stati tentati, hanno disobbedito a Dio. Quindi il Signore li prende entrambi. Passate, tu riuscirai sul tuo ventre per mangiare i polveri, eccetera, eccetera. E noi abbiamo perso all'epoca la vita eterna, e quindi è venuta sul mondo la malattia, è venuta la morte, tutto ciò che conosciamo, perché non eravamo degni della santità di Dio. Pensiamoci bene, bene, quanto vogliamo guardare dentro, quando voglio guardare dentro me stesso. Perché anche questo è un altro problema, il desiderio di voler guardare dentro me stesso. E quanto, ci stiamo ancora a lasciarci in balia il nostro cuore, insanabilmente malvagio, malvagio ingannevole. Io non volevo crederci, ma il tempo è passato. Ravvediamoci per poter servire meglio il Signore se non l'abbiamo ancora fatto. Non perdiamo altro tempo. Come credenti non possiamo, non pensiamo al contrario, ma avviciniamoci a Cristo con fiducia, dichiarando chiaramente che è per colpa nostra che è stato messo alla croce. Quindi obbedienti a Dio per tutta la vita. Chi di noi lo ha fatto anche dopo aver creduto? Non creduto. Siamo stati obbedienti. Ecco, questo è il problema. Allora, ora riscattate il nostro vano modo di vivere. Ravvediamoci. Oggi è il giorno di salvezza. Il Signore ci invita a ravvederci adesso, non domani, perché domani non ci appartiene.